Bene, ci avviamo quindi ad esaminare la quarta ed ultima parte sull'istituto della consulenza tecnica d'ufficio nel processo civile, quella relativa alla valutazione dell'elaborato peritale. Quindi abbiamo già detto che all'esito delle operazioni peritali e a conclusione delle stesse il CTU deve redigere una relazione scritta. Questa relazione di consulenza sarà composta di più parti, una parte epigrafica in cui verranno indicati gli estremi del procedimento, quindi il numero di ruolo, le parti, l'organo giudicante, eccetera. Una parte narrativa in cui il CTU darà conto di quando e di come ha svolto le operazioni peritali e riassumerà le osservazioni, obiezioni o istanze che siano state mosse dalle parti o dai loro consulenti. Una parte descrittiva in cui darà conto del materiale utilizzato ai fini del proprio giudizio. E quindi dettaglierà ad esempio i sopralluoghi, le visite delle persone, il collaudo di macchinari, gli esami ad esempio di sostanze chimiche e via dicendo. E quindi individuerà, darà conto di quale sia stata la scelta dei fatti da esaminare o la prova dei fatti da esaminare. Poi la parte valutativa, che è quella più importante, se vogliamo, perché è quella in cui il CTU esprime il proprio giudizio valutativo e quindi spiega perché ha ritenuto esistente un fatto, nel caso della CTU percepiente, oppure spiegherà perché ha fornito una certa valutazione del fatto nella CTU deducente. All'elaborato peritale si arriverà quindi poi a una parte conclusiva in cui l'ausiliario dà risposta puntuale ai quesiti posti appunto dal giudice istruttore, dal giudice della causa. All'elaborato peritale dovranno essere allegati i verbali delle operazioni peritali, i documenti delle indagini tecniche, delle investigazioni che sono state svolte e ogni altro materiale che sia stato ritualmente acquisito e che sia utile ai fini della valutazione dell'elaborato peritale da parte del giudice. Come avevamo accennato, è possibile che l'elaborato peritale, che la consulenza tecnica, sia affetta da nullità. E queste nullità potranno essere di tipo formale o di tipo sostanziale. Le cause di nullità formali sono quelle che attengono alla veste esteriore dell'atto, quindi la relazione sarà nulla se non è sottoscritta dal consulente tecnico che l'ha redatta. O quindi se è sottoscritta da un consulente diverso da quella che l'ha estesa. Un problema particolare si pone nel caso in cui nel corso dello svolgimento delle operazioni peritali il consulente tecnico incaricato sia stato sospeso o cancellato dall'albo. In realtà non c'è una normativa specifica che disciplini questa casistica, per cui si possono dare due opposte interpretazioni. In un caso si potrebbe ritenere che la cancellazione dall'albo precluda al CTU la possibilità di ricevere nuovi incarichi, ma non gli impedisca di portare a termine quelli già ricevuti. Alla parte opposta, invece, si può sostenere che appunto la combinatoria della sospensione o della cancellazione, che evidentemente sono l'effetto di una sanzione disciplinare, privi il consulente tecnico della sua qualifica formale di ausiliario del giudice, che quindi gli inibisca la possibilità di portare a compimento l'attività per il quale era stato incaricato ma non è più legittimato, e quindi che in questi casi sia necessario il rinnovo delle operazioni peritali e in ogni caso la sostituzione del consulente tecnico. Relazione peritale può essere però affetta anche da vizi di nullità sostanziali, che sono tutte riconducibili sostanzialmente alla violazione del diritto al contraddittorio. E com'è che si verifica questa ipotesi? Beh, per esempio, quando il consulente tecnico abbia svolto delle indagini senza avvisare le parti, quindi senza metterle in condizione di partecipare, oppure non abbia comunicato la data di ripresa di operazioni che erano state sospese, per esempio. Oppure non abbia comunicato ad una parte le osservazioni che gli sono pervenute dall'altra parte e così via. Quindi in tutti i casi molteplici che si possono poi verificare nella pratica, in cui è stata inibita ad una parte la possibilità di interloquire o di difendersi in merito all'operato del CTU. Così anche nel caso in cui il consulente tecnico abbia omesso di valutare dei documenti ammissibili e ritualmente acquisiti, o all'opposto abbia valutato dei documenti che erano inutilizzabili. Infatti è bene ricordare che nel processo civile di cognizione è prevista una rigorosa tempistica per l'assolvimento dell'onere di allegazione e dell'onere probatorio a carico delle parti, quindi ci sono dei termini entro i quali le parti devono allegare i fatti rilevanti e dei termini entro i quali devono fornire la prova o chiedere l'ammissione del mezzo di prova necessario per dimostrare la fondatezza dei fatti rilevanti. Quindi non può essere lo svolgimento delle operazioni peritali lo strumento per superare surrettiziamente una preclusione già maturata. Quindi, seppure è vero che nell'ambito della consulenza tecnica il CTU può essere autorizzato dal giudice a raccogliere chiarimenti dalle parti o a raccogliere informazioni da terzi, non può essere legittimato appunto ad utilizzare, ad acquisire dei documenti o degli altri mezzi di prova che non siano stati ritualmente e tempestivamente invocati dalle parti. Ancora, vizio sostanziale della CTU è il caso che non vi sia corrispondenza fra i quesiti posti dal giudice e le indagini svolte dal consulente tecnico o le sue valutazioni finali. Bisogna però fare attenzione al fatto che tutte le nullità della relazione che derivino da una violazione del principio del contraddittorio hanno un carattere di nullità relativa. Questo vuol dire che possono essere sanate, ai sensi dell'articolo 157 del codice di rito, se non vengono eccepite nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione stessa. Quindi, cosa succede se la consulenza tecnica è nulla? Beh, se è nulla non produce alcun effetto e quindi non è in alcun modo utilizzabile né nel giudizio nel quale è stata esperita né in un eventuale diverso giudizio. Se non di meno il giudice pone la consulenza tecnica nulla a fondamento della propria decisione, il vizio della relazione peritale debitamente eccepito si traduce in un vizio della sentenza e il vizio della sentenza si traduce in un motivo di gravame e di impugnazione. Non sempre però una relazione tecnica nulla dà luogo ad una sentenza nulla, perché il giudice, esercitando la sua potestas iudicandi, può recepire dalla consulenza soltanto quanto era legittimo recepire e quindi fondare la propria decisione soltanto su quella parte della relazione che sia effettivamente immune dai vizi. E questo ci porta ad affrontare forse l'ultimo tema importante, cioè quello del rapporto fra la perizia, quindi l'elaborato peritale, e la motivazione del giudice nella sua decisione finale. Il principio generale che regola i rapporti fra la consulenza tecnica e la sentenza è quello del primato della valutazione giudiziale su quella peritale, espresso nel brocardo iudex peritus peritorum. Quindi il giudice, essendo l'unico depositario della potestas iudicandi, ha il potere di aderire alle conclusioni della CTU tanto quanto il potere di dissentire dalle conclusioni del consulente tecnico. È chiaro che nell'una o nell'altra ipotesi si pongono degli obblighi di motivazione diversi a carico del giudice. E dunque, se il giudice condivide le conclusioni del consulente tecnico, non è tenuto a motivare specificamente le ragioni del proprio convincimento, cioè sarà sufficiente che indichi la fonte del proprio convincimento nella relazione peritale o in alcune parti della relazione peritale o negli accertamenti specifici compiuti dal CTU e dovrà quindi dare atto che le conclusioni del consulente sono correttamente motivate, sono immuni da vizi logici o da errori di fatto. Però, anche ove condivida le conclusioni del CTU, il giudice è tenuto a motivare sul proprio convincimento quando le parti abbiano mosse critiche puntuali e circostanziate all'operato del CTU. Quindi il giudice dovrà comunque prendere posizione sulle eccezioni e le contestazioni di parte. Ed ancora, ove le parti abbiano mosso critiche alla relazione peritale, il giudice non è tenuto a motivare dettagliatamente quando le critiche mosse dalle parti sono generiche o apodittiche. D'altro canto, poiché, come abbiamo visto, nella scansione temporale delle attività del consulente tecnico vi è anche la fase in cui questi trasmette ai consulenti di parte la bozza della relazione proprio per consentire a questi ultimi di fare le loro osservazioni, e poi rispetto a queste osservazioni o a queste critiche il consulente tecnico d'ufficio deve prendere posizione nella stesura della sua relazione finale, ove le argomentazioni del consulente tecnico sia d'ufficio siano correttamente e logicamente motivate, il giudice potrà fare riferimento anche a quelle per contestare le eccezioni di parte che non risultino appunto adeguatamente fondate e dunque accoglibili. Cosa succede invece se il giudice non intende condividere le conclusioni del consulente tecnico? In questo caso è tenuto a sostenere con una specifica motivazione le ragioni del proprio convincimento, motivazione che dovrà essere anche adeguata al tipo di indagine che ha svolto il consulente tecnico, motivazione quindi che dovrà essere tanto più rigorosa quanto più dura è la scienza utilizzata dal consulente nel caso di specie. Quindi altro sarà motivare un dissenso rispetto agli esiti di una consulenza tecnica di natura fisica o di natura ingegneristica, e altro sarà motivare il dissenso rispetto agli esiti di una consulenza tecnica di tipo o in campo psicologico o grafometrico. Ove il giudice intenda discostarsi dagli accertamenti o dai rilievi tecnici, avrà l'onere di motivare il proprio contrario avviso, adducendo elementi dunque di contenuto scientifico altrettanto validi di quelli adottati dal CTU, ed invece, ove il giudice intenda discostarsi da considerazioni o valutazioni compiute dal consulente tecnico, avrà l'onere di motivare il proprio contrario avviso, evidenziando il vizio logico insito nel ragionamento del CTU. Quindi anche qui l'onere di motivazione del giudice sarà diversamente declinato a seconda che si tratti di dissentire dalle conclusioni di una CTU percipiente o di una CTU deducente. Veniamo infine all'ultimo tema. Ove in corso di causa si rilevi una nullità della CTU o comunque si rilevi la necessità di disporre la rinnovazione delle indagini o per gravi motivi, la sostituzione del consulente tecnico stesso, il giudice eserciterà la sua facoltà in questo senso come espressione del suo potere insindacabile e ufficioso. È anche vero però che nella prassi questo esercizio del potere ufficioso del giudice sarà stato sollecitato su impulso della parte costituita che vi abbia interesse. Quindi, appunto, in caso di nullità o di assoluta insufficienza delle indagini per i tali svolte, il giudice potrà disporne la rinnovazione o ad opera dello stesso consulente o appunto ad opera di un consulente diverso. Il caso di sostituzione del consulente tecnico, oltre a quello necessitato dalla sopravvenuta impossibilità del perito di svolgere il suo incarico, sarà quello di riscontrata incapacità o inidoneità dal punto di vista tecnico-scientifico del consulente nominato. Ma anche senza arrivare ai casi estremi di rinnovazione della CTU o di sostituzione del consulente tecnico, potrebbe essere necessario nel corso delle indagini di disporre una integrazione della consulenza tecnica. In questo caso il giudice la disporrà nelle stesse forme dell'incarico iniziale, quindi con un nuovo provvedimento istruttorio, una nuova ordinanza che disponga ulteriori quesiti su cui il consulente tecnico è chiamato a svolgere la sua attività professionale, quindi naturalmente sempre nel rispetto del contraddittorio con i difensori, delle parti o con i consulenti tecnici di parte. Ma potrebbe anche essere necessario non svolgere attività ulteriore, ma chiamare il consulente tecnico a chiarire delle specifiche attività già compiute o comunque a dare un'ulteriore valutazione dell'attività già svolta. Quindi, se è ritenuto necessario, il giudice dispone la convocazione del CTU in udienza perché dia i chiarimenti richiesti dal giudice stesso o richiesti dal giudice su istanza delle parti. Questi chiarimenti potranno essere, se tutto sommato di semplice, di limitata portata, resi direttamente a verbale all'udienza di comparizione, oppure potranno essere oggetto di un'ulteriore integrazione documentale e quindi di un'ulteriore relazione da parte del consulente stesso. Vi ringrazio per la vostra attenzione.